Radio Emilia Romagna.
Cinema.
1944. Silenzio sul Monte Sole. Lorenzo Stanzani e il coraggio della memoria. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nei territori di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, alle pendici del Monte Sole sull'Appennino bolognese, le truppe naziste si macchiano di uno dei più atroci ed efferati eccidi della storia dell'umanità, sterminando 775 civili innocenti, prevalentemente bambini, donne e anziani. Una strage che esige la verità della storia e il rispetto della memoria. Nasce anche con queste motivazioni 1944, Silenzio sul Monte Sole, film di Lorenzo Stanzani che, con le testimonianze di superstiti, animazioni e immagini di grande impatto, ripercorre i fatti e le emozioni di quei giorni. Lorenzo è il nostro ospite di questa settimana. Buongiorno Lorenzo, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno Anna Sbarrai, buongiorno a tutte e a tutti voi che ascoltate.
Nei prossimi giorni ricorrerà il 75esimo anniversario di quella che noi chiamiamo strage di Marzabotto, ma che appunto è più corretto definire eccidio di Monte Sole, vista la vasta zona colpita da questo crimine contro l'umanità, così lo possiamo definire. Il 18 settembre vedremo in prima Bologna il tuo film 1944, Silenzio su Monte Sole. Il titolo è lo stesso del libro del giornalista americano Jack Olsen, che di fatto possiamo considerare il primo testo che riporta una cronaca dell'eccidio in modo molto dettagliato. Ti sei ispirato al suo testo per la sceneggiatura del tuo film?
Allora, in realtà mi sono ispirato anche al suo testo, ma anche al libro Le querce di Monte Sole di Monsignor Gherardi, e mi sono ispirato anche ai bollettini del Cumer, che era il comando unico dell'Emilia-Romagna dei combattenti partigiani per la resistenza, che sono veramente ricchi di notizie e informazioni. Soprattutto mi sono basato, da un punto di vista storico, sul libro di Baldissara e Pezzino, che sono consulenti, e Baldissara è anche intervistato e presente nel documentario, il libro che si chiama L'eccidio di Monte Sole. Il massacro si chiama Guerra ai civili. Il titolo che riprende appunto il libro di Olsen è perché era un bel titolo.
Infatti la parola silenzio fa molto riflettere, silenzio perché c'è il pericolo che si perda la memoria, silenzio perché appunto è il rispetto che si deve a quanto avvenuto in quei luoghi, silenzio perché dopo l'eccidio infatti le vittime hanno dato l'impressione ai superstiti che poi sono arrivati di un silenzio irreale che regnava in quei luoghi. E perché secondo te silenzio?
Allora, per tutte queste motivazioni che hai detto, e ne aggiungerei una che è perché non si è parlato della strage di Monte Sole, nel senso proprio, diciamo, silenzio stampa. Ovvero, appena avvenuta la strage, delle informazioni del 44, quindi siamo nell'ottobre del 44, delle informazioni arrivano anche alla città di Bologna, ma vengono subito smentite. C'è un famoso ritaglio di giornale del Resto del Carlino che appunto dice: ci sono queste voci che giungono da Marzabotto, ma sono tutte fandonie raccontate dai partigiani per la propaganda. Da lì in poi, diciamo che la memoria e anche la storiografia di quello che è avvenuto in quelle zone è stato molto controverso. Infatti tu hai esordito dicendo quello che noi conosciamo come strage di Marzabotto. Ora, secondo me non è così grave chiamarla strage di Marzabotto, è grave però che non si sia chiamata strage, eccidio, massacro di Montesole per 40 anni, sostanzialmente fino agli anni 80, quando Giuseppe Dossetti con la sua comunità di monaci è andato a abitare lì, perché è stato un luogo dimenticato, perché c'era tutto un problema legato appunto alla memoria storica, alla storiografia di quella zona, che comprendeva la battaglia, lo scontro tra l'ideologia comunista e l'ideologia cattolica, perché venivano accusati in quella terra i partigiani di essere loro i responsabili della strage. Se non ci fosse stata la Brigata Stella Rossa, quella strage non sarebbe avvenuta. Questo in realtà è stato testimoniato da quello che è il primo libro che scrisse il prete di Marzabotto nell'immediato dopoguerra, subito proprio scrisse questo libro, dove appunto accusava i partigiani. E questo ha fatto sì che la memoria venisse sempre lacerata e contrastata. Poi sappiamo che in terra di Emilia il Partito Comunista, diciamo così, la faceva da padrone da un punto di vista politico. Sappiamo anche che a livello nazionale la memoria, l'eredità, diciamo così, della resistenza è rimasta appannaggio delle sinistre, perché la Democrazia Cristiana a un certo punto ascientemente deciso di non cavalcarla più, e quindi Marzabotto è diventato un luogo di memoria e di ricordo principalmente delle sinistre. Questo è un po' un dato di fatto. Questo è anche il motivo per cui dopo tutto si è spostato giù a Marzabotto e non si è andati più su, perché lì si è fatto questo grande memoriale bellissimo e importantissimo secondo me. E non si è più voluto scavare su quello che è successo in quelle zone. Anche perché una cosa che comunque a me colpisce è che sono quattro i preti morti in quella strage. E sono questi preti, la maggior parte di loro erano giovanissimi.
Sì, tra... si vede anche dalle foto che tu riporti nell'archivio fotografico che ci mostri.
Sì, erano ragazzi che avevano 23-28 anni più o meno, insomma uno forse ne aveva una trentina. E loro rimangono a morire con i loro fedeli, cioè con insomma, gli abitanti del territorio di Montesole, rimangono a morire con loro. Un altro in particolare si fa proprio uccidere dai tedeschi, perché lui combatteva e si batteva per aiutare, cercare la verità per i propri cittadini. Penso che questo elemento di questi preti morti, martiri, diciamo, abbia un po' messo in difficoltà la storiografia locale, diciamo così, comunista delle sinistre. Penso che abbia messo un po' in difficoltà. E invece io penso che sia importante andare a cercare di restituire quelli che sono i fatti della storia, perché solo attraverso i fatti possiamo andare a recuperare e capire le motivazioni che hanno portato a certe situazioni, nel bene e nel male, si intende. Quindi io personalmente penso che la resistenza sia stato un evento importantissimo per il nostro paese, per questo che il documentario vuole essere un documentario storico, per questo che dicevo che il libro fondamentale è stato quello di Pezzino e Baldissara, Il massacro. Del libro di Olsen invece, che citavi prima, con Mauro Bartoli, il produttore del film, di Lab Film, abbiamo cercato disperatamente di recuperare i nastri su cui lui immaginava
aveva registrato le testimonianze.
Esatto, e purtroppo non li abbiamo trovati. Abbiamo contattato la vedova, abbiamo contattato gli archivi che avevano i suoi materiali, ma ci è stato detto che non aveva nulla. Abbiamo poi incontrato delle persone che erano state intervistate da Olsen e loro ci hanno detto che non aveva nessun registratore, ma trascriveva tutto
su taccuino.
Sì, trascriveva tutto su taccuino, la traduttrice che aveva, e quindi niente, purtroppo non c'è niente, perché sarebbe stato molto bello avere le testimonianze fresche dell'epoca.
Anche per confrontarle con poi le vostre testimonianze raccolte, no?
Assolutamente, ma soprattutto perché la voce di un sopravvissuto alla strage degli anni 60 avrebbe avuto sicuramente una freschezza diversa da quella che può averla oggi. Cioè, era una persona di 40 anni che lo raccontava.
Infatti proprio questo arrivo adesso. Il tuo film racconta la strage concentrandosi molto sui bambini, vittime cadute e superstiti di oggi, anziani. Bambini infatti erano allora gli anziani che davanti alla tua cinepresa hanno coraggiosamente, mi viene da dire, condiviso con te e con tutti noi la loro storia e le proprie memorie più personali e dolorose. Com'è stato raccontare questo percorso lungo una vita, di fatto? Perché tu hai mostrato anche molto le loro emozioni oggi, 70 anni dopo quanto è avvenuto.
E, allora, intanto abbiamo le persone, i superstiti che abbiamo intervistato, che sono Ferruccio Laffi, Cornelia Paselli e Giorgio Menarini, intanto li abbiamo, diciamo così, selezionati in base all'età che avevano all'epoca. Non abbiamo scelto di intervistare dei bambini, abbiamo scelto di intervistare le persone che all'epoca erano comunque dei ragazzi, perché Ferruccio Laffi aveva 15 anni e mezzo,
adolescenti.
Esatto, Cornelia Paselli aveva 18 anni, Giorgio Menarini ne aveva 12-13, era il più piccolo, diciamo. E, per cui abbiamo cercato le persone che potessero avere comunque dei ricordi un po' più strutturati e costruiti rispetto a quelli che all'epoca avevano veramente pochi anni. Quindi questa è stata una prima cosa. Il discorso che fai dei bambini, sì, in realtà il documentario doveva essere molto diverso nella mia testa. Io sono tanti anni che frequento Montesole, insieme a degli storici, operatori di pace della scuola di pace, dei frati Montesole, abbiamo fatto i primi incontri per discutere sulla memoria di Montesole a casa mia, per cui sono tanti anni che ci ragiono e volevo fare un lavoro molto intellettualmente molto alto, volevo fare una cosa poco narrativa e molto invece riflessiva. Poi è successo che a me e mia moglie ci è nato un bimbo 2 anni fa, e quindi quando sono arrivata al montaggio avevo mio figlio di 1 anno e poco più che scorazzava attorno e lo vedevo estremamente bello ma limpido, complicato, perché comunque i bambini sono complicati, ma soprattutto lo vedevo semplice, nel senso di diretto. E allora questa cosa mi ha fatto pensare che forse anche questo documentario poteva essere così, mantenere la complessità delle situazioni ma renderlo, diciamo, più semplice, più fruibile, più narrativo, perché arrivasse veramente a un pubblico più vasto. Quindi mio figlio mi ha dato poi anche la chiave, diciamo così, questa cosa di cercare come filo conduttore quello dei bambini, perché al di là del fatto che 220 bambini ammazzati, trucidati in ogni modo, in
221.
Sì, in giro di 2 giorni è abbastanza, cioè è super drammatico di suo, insomma. Poi vediamo tutti i giorni le immagini sui giornali dei bambini morti affogati in mare, eccetera, e quindi questo è già drammatico di suo, ma quello che secondo me era importante e interessante era cercare di far vedere le cose dagli occhi di un bambino. Questo che poi è quello che fa anche Giorgio Diritti
nell'Uomo che verrà.
Devo dire che questo paradossalmente ci ho pensato dopo, dico la verità, ma non perché mi vergogno di dire che ho copiato, mi sono ispirato, ma dopo, quando ho fatto il primo premontato, che ho rivisto L'Uomo che verrà, ho detto, guarda, effettivamente ha senso. Nel mio caso il senso qual è? È quello che vorrei che ci ponessimo tutti come dei bambini, cioè, ovvero consapevoli di non sapere e di non avere coscienza e consapevolezza di quello che ci sta succedendo attorno, un po' quello che è successo a loro. Perché il documentario riflette sul discorso della guerra ai civili, appunto, e della responsabilità che anche i civili hanno all'interno di una guerra. È ovvio che non sto dicendo che coloro che sono morti a Montesole sono responsabili della propria morte, non sto assolutamente dicendo questo, ci mancherebbe altro, ma è una riflessione che la storiografia sta facendo negli ultimi decenni, sempre più interessante e sempre più importante, secondo me, nella quale si dice che nel momento in cui c'è una guerra mondiale, c'è uno Stato totale, chiunque produca qualcosa per quello Stato, in qualche modo sta contribuendo alla guerra, non c'è più il cavaliere che prende parte e va a combattere. ci sono dei soldati che combattono con armi, viveri, eccetera, eccetera, che tutta la popolazione contribuisce a. Questo è fondamentale nell'idea della guerra totale, che era stata anche elaborata da, prima dai militari italiani nei primi del Novecento, poi ripresa a piene mani, ovviamente, dai nazisti, ed è proprio su questo che secondo me bisogna riflettere, ed è per questo che dobbiamo porci come dei bambini davanti a queste cose, cioè sapere di non sapere e sapere che abbiamo delle cose da imparare. E concludo, sempre ispirato da mio figlio, quello che sappiamo è quello che ci abbiamo dentro noi, per cui andare a recuperare quell'emozione quando qualcosa ci fa male, quando qualcosa ci fa bene, che non ci viene dettato dall'esterno, ma lo sentiamo noi dentro, ecco, penso che quello sia un po' la chiave che dobbiamo recuperare anche oggi per evitare che certe cose succedano o risuccedano in maniera diversa.
I tuoi lavori si concentrano spesso sui protagonisti del XX secolo, anche Emiliano Romagnolo, e sui grandi fatti storici che lo hanno segnato. In questo film, l'hai anche appunto detto poco fa, c'è una forte componente emotiva. Mentre lo realizzavi, che cosa hai provato ripercorrendo questi episodi, questo fatto?
Allora, in generale io mi... il mio metodo di lavoro è questo: quando io studio, imparo qualcosa, ovviamente vivo delle emozioni e cerco di mantenere mantenere dentro la prima emozione che ho provato, perché so che dopo un anno, due anni, tre anni, quattro anni, quando il documentario sarà finito, rischio che quell'emozione che io ho provato la prima volta si sia annacquata, si sia dispersa, no? Nella conoscenza e tutto, abbia razionalizzato la cosa. E invece devo pormi, cioè mi pongo questo problema di mantenere la prima emozione, perché? Perché lo spettatore che vede il film lo vede per la prima volta, quella cosa la vede, la sente per la prima volta, e per cui è quella prima emozione mia che io cerco di restituire allo spettatore, anche se è un documentario storico, questo è quello che cerco di fare. Per rispondere nel dettaglio alla tua domanda, cosa ho provato? Ho provato tantissime cose, ma sicuramente ho provato tanto dolore, tanto sgomento, tanto senso di impotenza, tanta incredulità per quello che è successo. Infatti sono tutte parole che sono state fondamentali per me per realizzare questo lavoro. Dico solo l'incredulità, perché spesso si dice, in questi casi si dice, non erano degli esseri umani, no, erano dei demoni, eccetera, eccetera. Invece io dicevo, no, sono degli esseri umani. Non possiamo far finta che non fossero degli esseri umani, sono esattamente uguali a noi. Hanno compiuto delle cose che magari la maggior parte di noi non ha compiuto, si presume, però sono uguali a noi, sono gli esseri umani. Ed è proprio su quello che volevo ragionare e si ragiona nel film. D'altro canto, sempre per rispondere alla tua domanda sull'emozione, è indubbio che ho pianto tanto, ma tanto, 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 leggendo le testimonianze, incontrando i superstiti, sentendo i loro racconti, riguardando le interviste, guardando il materiale di repertorio con anche interviste ad altri, appunto, sopravvissuti fatte negli anni 60, 70, 80, ho pianto tanto. E anche il montaggio, quando montavo, diciamo, la parte della strage, piangevo sempre, continuamente, non riuscivo a smettere di piangere. E per cui, diciamo che, così, voglio fare una battuta stupida, sciocca e romantica, è un montaggio che è nato dalle lacrime, è quello che c'è nel film, è quello che è rimasto a galla dalle lacrime, perché poi ovviamente devi montare, devi tagliare, devi selezionare. Anzi, ti dico che a un certo punto ho dovuto anche sul prefinale tagliare e alleggerire, perché c'era troppa roba. E allora mi sono reso conto che a un certo punto, quando iniziava, diciamo così, il racconto della strage, che è la terza parte, ero talmente carico di dolore, di emotività, e mentre lo guardavo, che mi sono reso conto che dovevo andare invece dopo ad asciugare questo dolore, questa emotività, perché tanto lo spettatore sarebbe già stato carico di quello di prima, un po' come fa Psycho, come fa Hitchcock in Psycho, che fa questo primo omicidio pesissimo e poi dopo non ne fa più, perché tanto lui diceva, tanto eri talmente carico dal primo che dopo ti rimaneva l'ansia per quelli. Ecco, ho fatto la stessa scelta, diciamo così, perché sennò secondo me era troppo. E devo dire che quando ho fatto delle visioni nelle scuole, negli istituti superiori, in particolare al Keynes di Castelmaggiore, che ringrazio, con degli studenti, e devo dire che la cosa bellissima è stata che tutti questi ragazzi, gruppi di 40-50 ragazzi che lo visionavano ogni volta, reagivano tutti allo stesso modo, cioè fisicamente il loro corpo si muoveva tutti allo stesso modo. Quando iniziava la strage iniziavano a mettersi in piedi dritti, poi dopo si avvicinavano con la testa verso lo schermo, poi c'era il momento in cui dovevano giocherellare, tamburellare perché la tensione era troppa, poi c'era una pausa. Insomma, sono stato molto contento perché ho visto che quello che io provavo e ho cercato di restituire.
Sei riuscito a trasmetterlo, l'hai restituito.
Spero di sì.
Te lo confermo, sì. Perché io ho visto il film e anche le mie reazioni sono state queste. Bene, Lorenzo, grazie di averci dedicato il tuo tempo e ci auguriamo ovviamente che il tuo film possa essere visto da tante persone, perché è importante non dimenticare.
Grazie a te, grazie a voi e spero soprattutto che giri nelle scuole, io lo dico, nelle scuole superiori.
Prodotto da Mauro Bartoli per Lab Film e realizzato con il contributo di Emilia Romagna Film Commission, Chiesa di Bologna, Bologna Welcome, Comitato Regionale per le Onoranze dei Caduti di Marzabotto, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il documentario si potrà vedere in anteprima il 18 settembre alle 20.45 al Cinema Perla di Bologna, seguito dallo speciale TG1 il 29 settembre. Il 7 ottobre invece ci sarà una proiezione riservata agli istituti scolastici. Per questa settimana è tutto, un saluto da Anna Sbarrai.